mvradio.it.
Chissà che numero avrà preso oggi la pallina. Benvenuti su Mind the Gap questa sera dallo studio di MV Radio qui nella Ipsia di Monza. Ora Enzo Ferrari, con voi il vostro Masta questa sera che vi accompagnerà in questa serata. Dall'altra parte del vetro il miglior regista di tutti i tempi, Tore, buonasera. E l'incommiato professor Caldiro, buonasera.
Mi saluto
professore.
Prima io, mi hai citato. Ciao a tutti.
E buonasera a tutti.
La voce di Tore, già un primo mito è stato sfatato in questa trasmissione. La voce di Tore, che non è sempre, sempre facile averla in onda. Questa sera siamo qui dallo studio perché abbiamo un ospite importante che ci parlerà di cose importanti, sempre relative al gioco d'azzardo. Entreremo in degli aspetti un po' particolari, evisceremo un pochino quelli che sono le problematiche che vengono dal gioco d'azzardo, ma non solo.
Esatto, principalmente usciremo dal gioco ed entreremo nella testa della gente.
E come si fa ad entrare nella testa della gente? Nessuno meglio di una professional coach ce lo può raccontare. Qui con noi c'è Lisa Zitturi che si sta preparando. Noi la tengo ancora un attimino qui in stand by. Nel frattempo giochiamo il gioco, il mio gioco, il nostro gioco, MV Radio e anche musica, signori. Si parte Mind the Gap.
Out.
incredibile come la scommessa sia proprio nel nostro DNA. Il nostro paese in questo momento vive un momento un po' di insicurezza politica, e pensate un po' che cosa hanno fatto gli inglesi. Gli inglesi che scommettono su tutto, pensate un po', ci sono le quote anche su chi sarà il prossimo presidente del consiglio. Ebbene sì, vediamo chi sono i più quotati dai bookmakers. Abbiamo, allora vediamo un po', fatemele guardare bene, perché abbiamo Matteo Salvini a 5 addirittura, e poi c'è Luigi Di Maio a 2.14, Giancarlo Giorgetti a 3.05, Gentiloni 12, quindi addirittura per Gentiloni, e Tajani 46, quindi abbastanza lontano. Beh, sembrerebbe quindi Salvini? No, Di Maio, regia.
Ditemi, a me sembra Giorgetti, che Giorgetti è data 1.01 nella puntata minima.
1.01 puntata Giorgetti.
Che non so chi sia, quindi
fantastico.
Non lo so, gli inglesi hanno delle informazioni che non abbiamo.
Probabilmente sì, ma va bene. Chiudiamo qua questa piccola parentesi su quello che è giusto la stretta attualità e presentiamo il nostro ospite. Buonasera Lisa.
Buonasera a tutti.
Professional coach, counselor.
Sì, esatto.
Ma racconta, cioè, cos'è che fai nella tua vita? Quindi per lavoro, sostanzialmente?
Allora, io mi occupo di sviluppo personale, di motivazione, faccio affiancamento nel cambiamento, nel lutto, nella perdita.
Quindi ragazzi, ne avremo tutti bisogno di un paio di sessioni con Lisa. Allora, noi ti abbiamo invitato perché comunque ti reputiamo un'esperta nel campo, appunto su come motivare le persone sul proprio sviluppo e su come cambiare poi nel corso della propria vita, parlando appunto di gioco d'azzardo. Ma definiamolo questo gioco, cioè che cos'è il gioco? Diamo proprio la definizione.
Come possiamo definire il gioco? È uno studio classico sul gioco di un sociologo francese, individua 4 categorie di gioco. Uno è la competizione, che è dove vince il migliore,
sport.
Quello sport, bravissimo. Poi c'è il travestimento, teatro, fingere di essere qualcun altro.
I videogiochi, adesso ti mettono davanti a qualsiasi cosa.
Vertigine, abbiamo le montagne russe, no? Anche la roulette, per esempio, per quanto riguarda il gioco, sì, è una vertigine, no? Poi comunque abbiamo Alea, cioè il caso, il gioco dei dadi, perché qui il vincere e perdere non è legato a nessuna abilità, bensì è proprio solo il caso, e questo è il gambling, come in inglese
gambling.
Si chiama proprio gambling.
Perché no? Gli inglesi ce lo spiegano meglio rispetto a come ce l'abbiamo noi italiani, loro hanno due parole.
Esatto, loro hanno il play, dove non c'è alcun interesse economico, mentre nel gambling si punta
si
qualche
punta
cosa.
Forte. C'è classico Las Vegas, proprio. C'è il cartellone Las Vegas, Don't Gamble with Marijuana, una scena di un film. Quindi Don't Gamble è proprio non scommettere, non giocare, inteso proprio sul versante di gioco, gioco a soldi.
Però che cos'è poi il gioco? Il gioco è entrare in una realtà diversa dal quotidiano, no? Sentirsi un po' liberi in uno spazio immaginario e rifugiarsi anche
isolarci,
a volte
quel momento di tranquillità che uno vuole, che uno cerca.
Solo che se poi si eccede nel gambling, che cosa succede? Si entra in un tunnel, e lì sì che potrebbe diventare veramente una patologia
abbastanza pericoloso. È una cosa che il fatto di giocare è una cosa antica, cioè è nata con l'uomo, praticamente
è nata con l'uomo. Il termine azzardo in realtà arriva dall'arabo zar, che vuol dire dado. Porta proprio in sé l'idea del rischio. Il gioco dei dadi, il punteggio massimo nel gioco tradizionale antico è il 666, numero del diavolo, no? Numero malefico, perfido. Nella storia poi comunque anche già nell'antico Egitto, in Cina, ovunque si trovano manoscritti, papiri dove si parla che si giocava d'azzardo. Antica Grecia, in Roma, antica Roma si scommettevano persino le mogli, gli schiavi, qualsiasi cosa, no?
Era una società un po' aperta quella romana dell'epoca, quindi effettivamente.
Via via nei vari secoli si giocano a cavallo, si inventa la roulette, le slot machine, alla fine degli anni 90 si sviluppa il bingo negli Stati Uniti, che arriva in Europa verso gli anni 20, E tra permissivismo e proibizionismo, il gioco d'azzardo per la Chiesa era il peccato, per lo Stato reato, patologia per la medicina, e nel XX secolo però diventa business.
Ovviamente, no? Perché... ciò che porta soldi, perché non fargliene portare di più?
Esattamente,
ovviamente.
No? Noi prendiamo il modello dello stile di vita americano,
sempre
e valore...
pensando che sia il migliore, quello lì. Assolutamente. Anche noi vogliamo vivere però, il sogno americano. Il motivo è quello. E arriviamo all'Italia.
Sì, l'Italia è al terzo posto al mondo per quanto riguarda il gioco d'azzardo.
Come volume complessivo.
Sì, e siamo al primo posto per quanto riguarda il gratta e vinci.
Gratta e vinci, parole ormai quasi dimenticate. Gratta e vinci noi non lo chiamano più. Infatti avevamo visto la puntata di 2 settimane fa con gli assessori qui in studio che ormai il gratta e vinci avevamo il milionario, perché ormai ti vendono uno status, non ti danno più la vincita, ma ti vogliono regalare lo staturista per sempre.
Tra l'altro il montepremi era di 500.000 euro.
E si chiamava il milionario, fantastico.
Il miliardario.
Miliardo con sotto 500.000.
Il miliardario in lire, pensa un po'. Lire,
che neanche un milione.
Vabbè, è questo, è quello che ci tocca, ragazzi miei. Vediamo un pochino ancora l'Italia, perché poi c'è, nel senso, ci sono tanti dati che ci supportano questa tesi qua.
Sì, il gioco d'azzardo in Italia in effetti è illegale, però se è concesso dallo Stato allora si può, e il 25% infatti sono tasse.
Quindi
un
che
business
direttamente nelle tasche dello Stato, almeno il 25%.
Certo. Il 4% del PIL nazionale.
Quindi neanche così tanto poco.
È proprio
poco.
Business, no?
È okay. Tutto il guadagno.
E nel uno studio che è stato condotto nel 2014 sulla popolazione adulta italiana risulta che 17 milioni di persone hanno giocato almeno una volta del denaro. Di questi, meno del 15% hanno un comportamento a basso rischio, il 4% a rischio moderato, che sono comunque 1.700.000,
non pochi,
e quasi 2% hanno un comportamento problematico, sono 800.000 persone. Prevale la popolazione maschile. Il rapporto fra maschile e femminile è da 9 a 1, perciò i maschi giocano veramente molto molto di più delle femmine.
Diciamo, forse viene anche da un fattore culturale ancora, che in Italia c'è, che la donna si occupa più del focolaio di casa, o sto facendo solo un commento di genere cattivissimo? Esatto. No, perché... Però no, può essere, io giustamente lo dico così mi tiro indietro.
No, in realtà dovrebbe avere a che fare anche col testosterone.
Ah, quindi proprio sì, anche sì, a livello sì, fisiologico.
Sì, 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 sì.
Bene, ci hanno fatto proprio, ci hanno montato veramente male in tutto ciò. Quindi comunque un identikit base del giocatore è un po' questo.
Guarda, pensiamo che il maschio gioca... Tipicamente il giocatore patologico maschile è single e con tratti antisociali, scommette nello sport, poker, blackjack, sono le cose più importanti,
più facili,
mentre per le donne, che iniziano molto più tardi a giocare solitamente, e i fattori scatenanti sono stress, insoddisfazione e depressione. Loro sviluppano la dipendenza molto più velocemente però del maschio.
Vabbè, sì. almeno in una gara arriviamo secondi. Prima abbiamo detto che in realtà il gioco d'azzardo in Italia è illegale. Sì. Allora, com'è possibile che sale slot, scommesse sportive? C'è qualcosa che è cambiato? La famosa periodo di crisi, no? Cerca di giustificare così.
Beh, diciamo che più si è in crisi e più si gioca,
perché circolo vizioso.
In effetti si vede proprio che l'80% di chi gioca sono disoccupati, sono persone che hanno problemi, sono Molto molto giocano anche gli adolescenti adesso, comunque, però la bassa scolarizzazione, per esempio, e la mancanza di soldi porta al gioco.
Al gioco, e quindi
perché voglio tentare la mia fortuna, no? Altrimenti non so come farcela.
Dovrebbe essere illegale per i minorenni scommettere o comunque giocare alle macchinette, eppure a volte capita di vedere, di entrare in un locale.
Esatto, e poi il problema è online anche spesso.
L'online che poi
perché gli adolescenti non sempre dicono la giusta età e a volte riescono a entrare,
quindi alla fine ci si entra. In Italia cambia un po' tutto con un decreto,
c'è il decreto Balduzzi che esce nel 2012 e questa legge impone che dal primo gennaio del 2013 ogni esercizio commerciale dotato di postazioni per gioco d'azzardo o scommesse dovrà esporre cartelli ben visibili che spiegano i rischi legati all'utilizzo. Il materiale informatico è stato predisposto dalle aziende sanitarie locali, le ASL, sottolinea proprio la probabilità tecnica di vincere per ogni gioco, il divieto per i minori, che è importante, così come anche i rischi generali del gioco, e prevede però che comunque i cittadini italiani possono essere curati per GAP, cioè il gioco d'azzardo patologico, presso le ASL e i CERT, i centri.
Quindi, dopo averlo reso legale di nuovo, si è cercato di nuovo di arginare il problema. Probabilmente pensavano che si potesse estrarre una carta a caso dal mazzo e risolvere il problema. Magari gli poteva capitare l'asso di spade, chi può dirlo?
See you.
fine, come al solito, abbiamo perso tutto. Non è uscita la carta che volevamo. E vabbè, andiamo a vedere, entriamo ancora più nello specifico. Siamo sempre qui con Lisa, qui su MV Radio Mind the Gap. Andiamo a vedere nello un pochino più nello specifico, ad affrontare proprio il tema della dipendenza da gioco d'azzardo. Perché comunque, prima dicevamo, i giochi sono fatti, cioè sono fatti apposta per farti perdere la testa.
Esatto, il gioco d'azzardo patologico è stato riconosciuto ufficialmente proprio come patologia nel 1980 dall'APA, cioè l'Associazione Psichiatri Americani, sempre in America siamo comunque, no? Ed è stato classificato nel manuale dei psicologi e psichiatri numero 4 come disturbo del controllo degli impulsi non classificati. Il successivo DSM-5 nel 2013 a maggio lo riclassifica nella nuova categoria disturbi correlati a sostanze di disturbi da addictions, cioè siamo nelle dipendenze comportamentali, che però nulla hanno da invidiare alle altre dipendenze. È una dipendenza.
Quindi,
eh?
Arriviamo al punto in cui nel 2013 la dipendenza da gioco d'azzardo diviene esattamente trattata come una dipendenza da sostanza. Quindi
no, è una dipendenza senza sostanza,
ma il modo in cui viene trattata
però è una dipendenza pura. Cioè, il giocatore d'azzardo patologico non è legato dunque a una sostanza, quanto, anche se a volte devo dire che comunque sono presenti anche dipendenze di qualche sostanza tipo alcol, stupefacenti, anche farmaci,
che accompagnano
però
il gioco.
Lui è legato all'oggetto, a un'esperienza che ha procurato piacere nel passato, magari ha giocato e si è sentito finalmente un po' più tranquillo, un po' più rilassato, questo procura piacere, l'ha memorizzato
e li vuoi sempre
e lo vuole riprodurre. Il gioco eccessivo, però ripetuto in modo ossessivo, porta ad alterazioni dell'equilibrio.
Quindi
della persona,
abbiamo proprio una disfunzione del cervello.
Esattamente, infatti sono presenti delle alterazioni di tipo neurofunzionali che riguardano i neurotrasmettitori della dopamina, la serotonina, la noradrenalina, e sono coinvolti dunque i sistemi della gratificazione, quello della motivazione, è molto coinvolta anche la memoria, l'apprendimento, poi i sistemi del controllo degli impulsi, cioè c'è un vero e proprio deficit dell'autocontrollo, e le funzioni cognitive correlate, cioè il giocatore sviluppa delle credenze e dei pensieri distorti circa la reale possibilità di vincere, di in qualche modo governare la fortuna,
sbancare,
no?
Il lunario.
Esatto.
Però ovviamente, io ho giocato da piccolo, ho fatto la tombola quando ero piccolo, però bene o male mi reputo una persona che non è che eccelle più di tanto. Sì, è vero, prima ne parlavo fuori onda, mi concedo una schedina al mese, lo ammetto, chiedo legna. Ebbene sì, ogni tanto pecco anche io.
Sì, ce l'hai confessato proprio prima.
Sì,
è strano che
siete veramente delle brutte persone.
No, è strano che tu abbia aspettato proprio oggi per dircelo.
Sì, effettivamente, ma sì, veramente ti voglio bene, un bacino.
Grazie.
Ritorniamo all'oggetto, vedi che poi è sempre così, cioè, loro ce l'hanno con me. Comunque,
ti vogliono bene, probabilmente
fanno un po' finta. Quindi comunque non tutti i giocatori alla fine sono elementi a rischio, cioè no. Ci sono dei fattori che salvano
assolutamente. Allora, noi abbiamo un giocatore sociale dove il gioco è una ricreazione, è un'occasione per socializzare, divertirsi, perciò questo sicuramente non è patologico.
Credo,
ma perché
essere,
sta a governare l'impulso,
credo di essere nel giusto,
no? Stiamo parlando sempre di gioco, nel senso di gambling,
anche gambling, sì, assolutamente,
okay.
Sì, anche il se poi però esagera può diventare un giocatore problematico, perciò lì non siamo ancora nella vera e propria patologia, ma il gioco comunque già diventa una fuga dalle situazioni problematiche della vita e cerca la soluzione attraverso il gioco.
Quindi la già comincia a diventare qualcosa che vale la pena tematizzare.
Sì. Ed è molto, un passo molto molto veloce diventare dal giocatore problematico diventare un giocatore patologico. Lì il gioco è il comportamento distruttivo della propria vita.
Quindi comunque, ragazzi, se mi vedete fare due o più di due scommesse al mese, ditemelo subito, che così mi tengo sotto controllo. Mi fido di voi, eh.
Sì, sì, certo. Fidati.
Poi comunque esiste anche il giocatore episodico che magari sviluppa un problema di gambling e gioca solamente una volta, però lì non si può parlare di patologia, bensì...
Cioè, una volta si finisce lo stipendio.
E potrebbe darsi, però poi... in caso nella vita potrebbe anche darsi.
E riesce, però comunque riesce. Non rifarlo come era.
Sì, 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 sì. Rientra solitamente dal
quindi
problema.
Massa, se ti vediamo giocare una volta sola ma ti giochi la casa, ti fermiamo.
Sì,
va bene.
Anche sì. E il problema della scommessa è che è anche una cosa che distingue il gioco d'azzardo, è che una volta che scommetto, raga, è fatta, non è reversibile. Quindi... anche se scommetto da casa ormai, grazie belli amici, non mi avete aiutato. Quindi, prima che io arrivi a questo punto in cui mi gioco la casa, com'è che si sviluppa la mia dipendenza?
Solitamente
che adesso sono diventato io il dipendente, userò un po' come esempio,
un esperimento.
È un buon esempio, no?
Non a caso, ecco.
Non a casa.
Il gioco d'azzardo può essere attraente proprio dall'idea che puramente illusoria di dimostrare la propria abilità, per esempio giocando a poker, no? Oppure nelle scommesse sportive, oppure può essere attraente il sogno del fare il soldo facile, faccio un grande investimento e divento ricco. Perché il gioco d'azzardo poi si presenta strutturato con una logica interna e dei fattori ambientali che favoriscono molto il comportamento e l'abituazione attraverso i suoni, la luce, anche l'alcol,
le macchinette che dicono mille segnali, oppure il fatto che le sale siano chiuse senza finestre.
Eh certo.
Per farti perdere proprio la cognizione del tempo, e tu rimani lì e giochi, sì. giochi, giocate veloci.
Sì.
Poco tempo.
Tipo la musica aiuta moltissimo, no? Musica veloce e influenza la velocità delle scommesse.
Ma una cosa assurda anche la diversità, no? Che è una cosa che mi ha sempre colpito, cioè anche in un bar dove ce ne sono 4-5 sono tutte diverse e tutti a temi diversi.
Assolutamente,
per fare l'esempio delle macchinette, no? Ognuno ha il suo gusto personale.
Anche perché, no? Uno è più influenzato da una cosa, uno per un'altra. La cosa interessante però, la luce rossa per esempio rispetto alla luce blu, è molto più pericolosa la luce rossa per aumentare le puntate, le giocate a rischio, aumenta le scommesse, sono molto più frequenti.
Perché ti dà il segnale d'allarme sul cervello. È lo stesso motivo che hanno usato per WhatsApp, ragazzi, questo lo sapevate. Il fatto di fare le icone rosse, per esempio... sul telefonino, le icone rosse di WhatsApp, di Facebook,
ma
e per farti andare a vederlo. No, io...
No, le icone della notifica, quella
le icone delle notifiche sono rosse proprio per farti andare sull'applicazione, usarla, generare traffico, cioè il sistema è proprio lo stesso.
Beh, è sempre un allarme il rosso, no? Il rosso ha a che fare con il sangue.
Io vedo lì, vedo le cose rosse e devo per forza andare a cliccare, che sia gioca ancora, che si apri il messaggio.
A proposito di traffico, lo stesso significato per il semaforo rosso, perché è rosso il semaforo per farti fermare, quindi
per farti scommettere,
lì è per farti scommettere
lì è per farti andare, vai.
Ma quindi nel momento in cui io vedo la luce rossa e non riesco e continuo a premere, quello è già un segnale del fatto che io posso avere un problema.
Sì, beh, non è di per sé un problema subito solamente perché vedo rosso, però se continuo e ripeto molte volte questa cosa entra nella memoria. Tipo anche il suono che fa la vincita quando scende la moneta, questo suono entra proprio nella memoria e si collega alla rievocazione, no? Esatto. Perciò io mi ricordo questa vincita, questo suono mi porterà sempre all'idea della vincita e dimentico però completamente le perdite.
Anche questo è un bel tema, quindi... Già, per esempio, oppure la classica scena: sono andato a giocare a poker, quanto hai perso? Ma chissà, dirò la verità, non la dirò. Cioè anche lì la risposta che uno può
solitamente
dare
solitamente non la dico, no? Se ho perso, perché allora scende ancora di più la mia autostima.
Invece se perciò... ti chiedo quanto hai vinto?
Ah, quanto hai vinto te lo dico e magari gonfio subito anche un po'. Beh, lì è per forza, cioè lì è... Però anche questa cosa qui di mentire sull'importo giocato, sul parlare solo delle vincite e mai delle perdite, cioè sono comunque tratti credo ricorrenti.
Assolutamente sì, questo è molto problematico, perché non voglio assolutamente ricordarmi la perdita, voglio ricordarmi la vincita, perché comunque voglio anche pensare bene di me stesso, no? Perciò io mi nascondo quello che non voglio vedere. In più un'altra cosa che è molto problematica, spesso il giocatore intanto si beve la birra, si beve qualche cosa, no? Al bar vendono, e questo influenza molto anche la capacità della riflessione e di riuscire ancora a prendere delle decisioni. Intanto il gioco è veloce, devo prendere delle decisioni lucide, non posso più perché intanto mi sono bevuto una birra.
C'è e anche... C'è anche chi beve molta acqua frizzante quando gioca.
Rievocazioni cinematografiche, professor Callino, che dopo le farò riprendere. Però io prendo lo spunto per fare una piccola pausa. Tiriamo un attimino il fiato. Il gioco d'azzardo è pericoloso. Fate attenzione a non impazzire, perché magari imparate a suonare e a cantare blues. Che mi prende e mi porta via su queste dolcissime note, veramente uno spettacolo.
lo dico alla Diego Abbatanduono, perché è eccezionale veramente, e così ho chiuso il cerchio.
Però.
Hai visto? Il giocatore patologico, quindi quando il mio gioco non diventa più un gioco.
Beh, il giocatore patologico ha tutti i comportamenti che danneggiano proprio la propria vita, le aspettative, il lavoro, anche i legami familiari e sociali. Dà attenzione continua e ossessiva al gioco, non sa controllare il desiderio di giocare, proprio è incapace di dirsi di no, è nervoso, si irrita se qualcuno vuole bloccarlo, se tenta di ridurre o di interrompere lui stesso può diventare estremamente nervoso, si sente il bisogno di aumentare la posta per raggiungere l'eccitazione desiderata, la tolleranza, no? L'unico interesse diventa rincorrere la vincita per eventualmente trovare la risoluzione delle problematiche che ha causato prima, no? E in casi estremi poi abbiamo una rovina finanziaria o perdita di lavoro.
Sì, beh, anche perché immaginando che alla fine i dati a livello pro capite, per esempio, in Lombardia sono di 1.400 euro giocati da ogni cittadino in media all'anno, cioè questo significa che se banalmente se siamo in due già io non ho giocato, significa che l'altra persona ne ha giocati il doppio di 1.400, quindi 2.800, cifre che se effettivamente su un bilancio familiare incidono.
Esattamente.
Cioè, quindi veramente non è solamente il problema del giocatore, ma poi a cascata
diventa proprio il problema di tutte le persone che sono coinvolte con il giocatore.
Sì, poi questo dato è ancora peggiore se pensiamo che chi gioca generalmente non è chi ha tanti soldi già.
Esattamente.
Sì, sì, no, tra l'altro questa stima è sulla popolazione, quindi sono inclusi anche minorenni, infanti, cioè quindi è ancora più drammatica come cifra per certi versi. Dicevamo prima che se io sono dentro la sala da gioco con la mia birretta, quindi gioco butto la monetina, mi bevo la birretta, quindi magari non è una cosa che si sviluppa da sola, ma non solo a livello di sostanze ma anche a livello di manie, quindi di gesti ripetuti, quindi potrebbero intervenire anche altre patologie.
Sì, spesso il giocatore è una persona comunque vulnerabile e soffre per esempio del disturbo dell'umore, cioè depressione, oppure dell'incapacità di controllare la sua impulsività, oppure si trovano anche situazioni dove c'è un disturbo di personalità tipo antisociale, oppure un borderline per esempio può cascare nel gioco, ci sono gli attacchi di panico. Il giocatore patologico spesso ha a che fare con problemi della sfera emotiva, affettiva, anche sessuale. Poi inoltre il giocatore spesso corre il rischio, proprio a causa di queste situazioni che sta vivendo, di sviluppare anche dei problemi di salute correlati allo stress, tipo l'ipertensione, l'ulcera peptica, che serve l'ulcera dello stomaco, no?
Gastrica, tutto lo stress accumulato,
oppure i mal di testa che comunque poi spesso
puoi stare a contatto magari anche con strumenti tecnologici davanti tante ore, toglie sonno, tutte quelle cose lì distraggono e comunque il cervello lavora anche quando non dovrebbe lavorare, porta comunque a un sovraccarico, diciamo, del sistema.
Ma stato, come stai? Il tuo mal di testa è passato? La tua ulcera?
il crampo al polso per la levetta?
Guarda, infatti io non ho un gomito del tennista, ma il gomito del giocatore, perché pensa che non le fanno più perché fai troppa fatica a buttare giù la leva, ti hanno messo il pulsante da schiacciare, pensa un po'
che hanno messo anche quelli online l'automatico, schiacci e aspetti la fine dei tuoi averi.
Allora, è tutto mio che do in giro. Allora entriamo nel merito però dei fattori di rischio, perché un pochino ne abbiamo già anticipati qualcuno, come può essere davvero le difficoltà personali, determinate situazioni economiche, ma vorrei proprio entrare più nel merito per cercare di capire quali, almeno dare al nostro pubblico qualche segnale per cominciare a riconoscere determinate situazioni.
Spesso siamo a rischio in un momento difficile della nostra vita, tipo la difficoltà sul lavoro. Andare in pensione, per esempio, anche questo può portare alla noia, e la noia può portare al gioco. E oppure
la mattina alle 6 che si svegliano presto, poverini, cosa fanno?
Ecco,
cosa
sala di bingo, no? Per esempio, oppure le slot.
È per questo che non ci faranno andare in pensione, perché vogliono, ci vogliono bene, non ci vogliono far giocare.
Non ci vogliono far cadere nel gioco. Scemo io che non l'avevo capito. Chiedo scusa a tutti.
Un'altra situazione, per esempio, che potrebbe essere perdere una persona cara, una separazione, un lutto, oppure problemi di salute. Non ho più niente da perdere, vado a giocare.
Tanto
no?
Vale.
Ho una difficoltà veramente forte da affrontare, oppure depressione, ansia, stress, perché comunque il gioco inizialmente ha questa funzione calmante.
Beh, del resto il gioco dovrebbe partire come un gioco, quindi per evadere.
Una poi domanda, voglio calmarmi sempre di più.
Aspetta, una domanda per Masta. Per te qual è stato il fattore scatenante?
Della mia dipendenza dal gioco d'azzardo? Ma guarda, da avercela potrei anche...
Ci hai detto che giochi, sempre più schedine, che vai, prendi la tua birra, vai nei posti.
Cioè, ormai lo sai che l'hai detto tu che sei l'esempio oggi del giocatore patologico.
Sì, ho capito, ma voi state usando le mie parole contro di me. No, in una radio queste cose non si fanno.
No, in realtà vogliamo sapere se ti ricordi di una vincita forte che hai avuto.
Guarda, ho vinto una sola volta. Io ho la schedina, è per quello che non dico che ci riprovo.
E te la ricordi?
Vinsi 149 euro e credo però di non, cioè, credo di aver sforato l'essere andato a pari, però penso nel giro di 3, 4, 5 anni, non ho idea. Però l'unica vincita effettivamente me la ricordo.
Parliamo delle perdite?
Se parliamo delle perdite, guarda, c'è stata una volta in cui è stata l'unica volta che ho giocato con una macchinetta. Ho messo 20 euro dentro una macchinetta, ho giocato penso... 30 secondi e sono uscito vergognandomi come un ladro da quella sala gioco. Una volta mi succede, da lì non l'ho più fatto, perché davvero ho detto che cavolo, ho speso 20 euro, ho giocato 30 secondi, ma chi me lo fa fare, ma per favore.
E potevi mangiarti una pizza,
potevo uscire con una ragazza, cioè rendetevi conto. Quindi questo potrebbe essere un fattore di rischio, cioè almeno io non ce l'ho, quantomeno ho giocato, non mi ha dato piacere in quel frangente lì, non mi sono divertito e per me è stata una faccenda chiusa. Invece qualcun altro dice cavolo, ho perso 20 euro, li voglio e quindi ne metto dentro altri 20.
Beh, in effetti non tutti possono essere vulnerabili, però la base proprio è la vulnerabilità individuale che fa aumentare il rischio di diventare dipendenti. Però senz'altro abbiamo anche, se abbiamo dei fattori di rischio, abbiamo anche dei fattori di resilienza, e c'è chi invece dice no, a me non capita due volte, perdo una volta e me lo ricordo, no? Comunque ci sono...
Sono io, questo è il mio caso. sì. Quindi questa può essere una cosa, quindi io mi sono ricordato, parlavamo di condizioni sociali,
sì.
Poi, quindi sì. Comunque a livello lavorativo anche l'istruzione può influire, immagino.
Diciamo che ci sono molti fattori di rischio che possono essere ambientali, sociali, individuali, e ce ne servono sicuramente più di uno per diventare... dipendente, per cadere nella vortice. Rischi ambientali potrebbero essere, ecco, infatti nel momento in cui è disponibile, questo è già un rischio, no? Perciò io mi devo informare bene, se non ho informazioni io posso cadere molto più facilmente. La disoccupazione, la bassa scolarizzazione, come avevamo già detto, la tolleranza che la cultura ti offre, oppure anche molto la pubblicità, il cinema.
Ce ne,
no?
Sarebbe da dire, noiosa. Ce l'avevamo fatto anche con gli assessori sulla pubblicità.
Assolutamente.
Infatti,
riflessioni e esempi di pubblicità assolutamente distorte.
Ritorniamo al discorso prima della vendita, che loro adesso non ti danno più la vincita, ma ti vendono lo status, il miliardario, il turista per sempre. Cioè entrano proprio in quei meccanismi psicologici per farti cadere.
Esattamente, cioè usano i valori che in quel momento sono più in per attirare la tua attenzione, no?
Ti faccio una provocazione adesso, a proposito di, appunto, di fattori ambientali. Parliamo precisamente della famiglia. Quante volte capita che magari vado al tabaccaio con mia zia compra il Gratta e Vinci, mi fa vieni qua, vieni tu, gratta tu che hai la manina fortunata. Allora io dico, quello è un primo approccio al gioco d'azzardo, però in realtà il messaggio che stiamo dando non è un po' troppo sbagliato, cioè che il bambino lo vivrebbe solo come un gioco e più l'abitudine.
Il problema è veramente interessante vedere che quando si guarda il giocatore patologico, solitamente un genitore o anche entrambi sono o giocatori oppure alcolisti o hanno un qualche disturbo di abusi, eccetera, no?
Quindi, comunque...
Perciò la cosa importantissima comunque è il controllo genitoriale sul comportamento dei figli e anche quello che hanno con i propri amici, no? Gli amici coinvolgono, portano... la cosa importante è avere delle regole, se sono assenti è un forte rischio, se anche abbiamo regole incoerenti che non vengono fatti rispettare, ecco, questo è un pericolo.
Quindi i genitori sono i primi responsabili, diciamo, perché a volte ce lo dimentichiamo che i genitori, anche magari
i genitori, non esageriamo adesso.
No, però a volte è così, cioè nel senso, purtroppo la realtà ce l'abbiamo di fronte, e quindi ci sono anche dei dati che dicono che ci sono tanti minorenni che giocano, adesso il numero preciso non ce l'ho sotto mano, prometto che lo cerco e ve lo do, però la situazione non è così semplice.
Sì, perché se mamma e papà fanno qualche cosa, non fanno qualche cosa di pericoloso, fanno qualche cosa con me che è divertente, no?
Quindi perciò... perché rinnegarlo poi in un futuro?
Esattamente.
E a livello individuale, quindi proprio personale, qualche cosa che ci può far capire quali potrebbero essere i fattori di rischio a livello individuale?
C'è il rischio dell'età, per esempio i giovani e gli anziani giocano di più della popolazione adulta, il sesso maschile è molto più a rischio che non quello femminile, la consapevolezza, quando io ho una bassa consapevolezza di quello che mi potrebbe capitare, ho una bassa percezione del rischio, sono più in pericolo, la capacità di gestire le emozioni, esiste il sensation seeker, il novelty seeker, cioè quello che ha bisogno di emozioni forti oppure che cerca sempre le novità, ecco, quel tipo di temperamento è più a rischio che non chi invece vuole evitare il danno, quello che hai detto tu prima, no?
La storia
ho
di 20
avuto un
euro
danno, mi ricordo, io basta, voglio evitarlo. Okay. Ecco, questa è una resilienza, per esempio, no?
Mi sento molto più strumentato, devo dire la verità, quindi va bene. È un po' di autostima che si alza anche per il piccolo Masta, piccolo.
Bravo Masta.
Grazie professore.
Quando c'è anche poco impegno scolastico, anche quello potrebbe essere un rischio, così come le patologie psichiatriche, come abbiamo detto, o le credenze irrazionali sul gioco.
Quindi i numeri fortunati,
esatto.
Quell'aspetto legato a questa sfera un pochino più rituale, se vogliamo.
Esatto, perché prima abbiamo parlato che ci sono magari delle... possono mancare delle regole in un ambiente in cui si cresce, ma a volte abbiamo anche delle regole sbagliate nella testa, no?
Abbiamo molte regole sbagliate nella testa, anche senza parlare di gioco, no? E ancora di più col gioco, specialmente quando siamo superstiziosi, noi potremmo cadere in dei rischi che se usiamo un ragionamento molto più logico non riusciamo a evitare dei danni, oppure il credere, no, in quei segnali che predicono la fortuna, per esempio questo nome di questo cavallo assolutamente mi porterà fortuna,
beh, sì.
No? Oppure mi porto dietro il portafortuna e allora sicuramente ce la farò.
Sfatiamo un mito, signori, non si può alterare il caso, la sorte e quant'altro, noi non abbiamo potere di nulla, diciamolo chiaramente, quindi se giocate vi assumete la responsabilità di perdere, giusto?
Assolutamente sì.
Quindi un pochino abbiamo quagliato anche su questo tema, dopo ritorniamo poi in maniera un pochino più pesante sul come fare, perché poi a volte ci ritroviamo magari ad avere un problema, ma come agiamo? Ritiriamo un attimino il fiato. Ci stiamo? Ci siete voi dall'altra parte del vetro?
Siamo pronti, però appunto cosa si fa poi dopo, quando uno si accorge di avere un problema?
Ne parla con qualcun altro.
Ascolta delle canzoni che gli danno forza di uscire dal problema.
Su Mind the Gap ha avuto un attimo di poca lucidità, scusate.
Siamo arrivati in modo molto brusco.
No, in realtà è perché è entrata una mosca e lo sta disturbando.
Sì, ce l'ho proprio qua davanti al vetro e mi davo se non è una mosca, è una sai quelle le formiche con le ali, ecco, non so quel termine scientifico.
Le formiche con le ali. Adesso il nostro prof la cerca e te la trova. Ecco, anche a livello tassonomico.
È un coleottero alateus 5. Sì, sì.
Ritorniamo alle cose serie, per favore. Allora, stavamo parlando di dipendenza di gioco d'azzardo qui a Mind the Gap su MV Radio. Siamo qui con la professional coach la nostra Lisa. Beh, ragazzi,
come lo dici bene, guarda.
È imparato bene.
Ridillo,
me l'hanno spiegato bene. No, non voglio rischiare, non voglio azzardarmi.
Vediamo se lo ridici uguale.
Non voglio azzardarmi a ripetermi. Parliamo un pochino più del trattamento, quindi come si può uscire dalle dipendenze, come si tratta il problema con una persona dipendente da gioco d'azzardo?
Beh, in effetti non c'è un trattamento solo, ma esistono tanti tipi di terapie. Non tutte le persone possono essere trattate alla stessa maniera, perché ognuno è diverso dall'altro. Tutte però sono indirizzate a rendere possibile un cambiamento, che ovviamente non arriva dall'oggi al domani, ma ogni cambiamento è un processo e si attraversano varie fasi.
Questo, scusa, forse sì, perché abbiamo visto che magari venendo da fonti diverse i problemi legati al gioco, quindi ognuno ha bisogno di cure a sé diverse, o perché c'è ancora qualcos'altro, diciamo?
No, anche perché ogni persona è magari anche
un caso
diverso
a sé.
Proprio, è un caso a sé, sì. Ha un differente background, perciò ci sono anche sensibilità differenti. È diverso se io vado a giocare perché ho perso mia moglie, oppure se vado a giocare perché semplicemente ho sofferto di noia, o perché no. Perciò sì, ci sono situazioni differenti, vanno sviluppate dei cambiamenti nel pensiero, cioè io devo trovare un modo diverso di pensare.
Ma da chi parte la voglia di guarire? Cioè, parte spesso dalla persona o è qualcuno fuori che...
Questo dipende proprio dal cambiamento. Ci sono persone che si rendono conto da sé, però inizialmente, quando sono un giocatore patologico, per me il problema non esiste. Io semplicemente non ne sono consapevole che ho un problema.
È difficile, no? Poi anche trovare, quindi immagino, la motivazione per uscirne. Beh, ma esistono dei metodi.
Beh, forse, no? Già, per esempio, quella classica frase da film, no? La prima cosa da fare per affrontare il problema è ammettere di avere un problema.
Questa è la seconda fase.
La mia cultura cinematografica parla per me.
Assolutamente appartiene al cambiamento. Qualcuno me lo dice, qualcuno mi fa capire qualche cosa, oppure io vedo alcuni problemi che a un certo punto mi sono veramente talmente gravi che dico forse qualche cosa c'è. No?
Ma se questa è la seconda, qual è la prima?
La prima è proprio che io non so che ho un problema, no? Prima fase, non so, no? Si chiama pre-contemplazione, dove io non so assolutamente quello che è. Succede a me.
Potremmo essere tutti in questa situazione, ragazzi.
E non lo sappiamo, un po' come Matrix.
In questo momento non lo sappiamo.
Parla per te, io non ho un problema.
Questo è il rifiuto, occhio, attenzione.
Poi però arriviamo alla terza fase, cioè qualcuno ci ha fatto capire qualche cosa, o io ho trovato determinati segnali. Per esempio, esiste anche il test che si trova online. Penso, se non sbaglio, lo offre anche il gioca responsabile.it,
lo cerchiamo e
che è un test
sulla
canadese, e in questi vari domande che vengono fatte, se io dico più sì che no, oppure se non sono proprio convinta di quello che mi sta succedendo, allora vuol dire che probabilmente un problema ce l'ho. Dovrei parlare con qualcuno di chi mi fido, no? Terza fase è comunque il desiderio di voltare pagina. Voglio cambiare qualche cosa, e allora entro nella quarta fase e decido di intraprendere un percorso. Agisco finalmente, cerco aiuto, voglio cambiare stile di vita. Applico varie strategie. Questa è la vera fatica. Poi, la fatica è arrivare a questo,
anche
perché rendersi consapevoli di avere un problema non è mai una cosa molto facile. Infatti, ci vuole una grande motivazione perché una persona davvero poi decida di farsi aiutare, perché non è facile già ammettere io ho un problema, no?
Già mi devo accorgere di averlo e poi impattarlo questo problema e affrontarlo
sì. E poi so che non è facile, perché comunque io vengo spinto sempre a andare avanti a giocare, non tanto a smettere. Se anche oggi dico smetto, domani potrei di nuovo essere lì davanti
al bar, no? Vado a bermi il caffè al bar, no. Sento quello che vince, sono attirato dal suono.
Esatto, tanto è vero che una volta che io ho applicato le strategie che funzionano per me, perché non per tutti funzionano le stesse strategie, poi devo mantenere, cioè entro in una fase dove mantengo, dove devo mantenere il nuovo modo di vivere, il nuovo stile di vita, oppure in quella fase facilmente ci sono le ricadute.
Quindi proprio è un esempio pratico, il mio migliore amico era quello lì con cui andavo a giocare alla macchinetta, faccio il mio percorso, non vedo più quella persona, lo rincontro, ma sì dai, cosa vuoi che succeda una volta? Bam, si ritorna nei vecchi stili di vita e quello è proprio la ricaduta.
Esattamente, ogni cosa che io allora ero abituato a fare, abituato a vedere, abituato a sentire, può essere stimolo per ricaderci.
Qui comunque c'è una confusione all'interno comunque del soggetto, è bruttissimo, della persona in questo caso, cioè me lo immagino, no, non devo andare, cioè comunque un combattimento interiore.
Esattamente, la cosa importante è una volta che finisce la terapia, se davvero ha avuto successo, il processo del cambiamento è terminato e la persona deve essere in grado a fare le cose in modo indipendente senza aiuto altrui, cioè io devo passare di nuovo a me stesso a dire no, non gioco più, ovvero vedo sì questa persona, però io non faccio più parte.
Quindi
no?
Riesco a dire no, grazie. Sì. Sì. Riesco a distinguere che quella cosa lì non mi porterà sicuramente a qualcosa di bene, complice le esperienze passate, il mio percorso, quindi meglio chiudere.
Esattamente. La cosa è che in quel momento io capisco quale comportamento mi fa bene e quale comportamento invece no. Se io per 12 mesi riesco a tenere questo modo di essere, questo nuovo stile di vita, allora io posso dire sono guarito.
Quindi un percorso lungo. E proprio a livello di terapie, un pochino anche, cioè, anche a livello di efficacia.
Allora, ci sono parecchie terapie efficaci. Adesso molto efficace è la terapia individuale o familiare di tipo comportamentale o cognitivo-comportamentale, dove si cambiano i modi di vedere gli errori, le distorsioni del pensiero. Poi esistono comunque anche dei programmi di psicoeducazione, dei gruppi di aiuto che sono gestiti da operatori formati tipo gli AA anche, no? Okay. Gli anonimi alcolisti. Di recente si sono aperte anche alcune comunità, cioè, che comunità ancora non sono
specifiche sul gap.
Sì, sì, sì. Ci sono adesso, sono pochissime, oppure poi c'è la terapia psichiatrica che magari deve gestire dei disturbi correlati, no? Come
più
abbiamo
detto, a livello
comportamentale,
come
dicevo. E il trattamento farmacologico spesso si usa quando gli interventi di psicoterapia non hanno avuto alcun successo, quando ci sono state delle forti ricadute verso il gioco, oppure proprio in presenza di altri disturbi psichiatrici o abuso contemporaneo di sostanze, di alcol, eccetera.
Io mi immagino che oltre a questi tipi di problemi ci siano poi quelli legati più all'aspetto economico e poi magari anche legale, nel senso, perché poi una volta che devi trovare i soldi per giocare, qualche modo devi fare, no? per acquisire il capitale da investire, cioè, quindi c'è anche a livello proprio legale finanziario, ci sono degli strumenti che ci possono aiutare?
Esistono le consulenze legali e finanziarie adesso che aiutano proprio a risanare una situazione economica disastrosa, aiutano i familiari a rientrare piano piano dei debiti, c'è chi può parlare con i creditori, per esempio, si dà un tutoraggio di gestione economica, si insegna come...
Ti bloccano i conti fondamentalmente.
C'è anche chi vuole, per esempio, essere diffidato da andare al casinò, perciò viene fatto anche questo servizio, sì.
Quindi queste sono, bene o male, strategie, trattamenti, terapie eventuali che si possono attuare in caso di gioco d'azzardo. Ci sono anche dei servizi che sono già attivi, fortunatamente. Per esempio c'è il numero verde di Gioca Responsabile, che anche lì potete contattare per qualsiasi problema, qualsiasi informazione, 800 921 121. Adesso vedo già Torre con la cornetta, perché probabilmente qualcosa da nascondere ce l'ha, oppure sul sito internet www.giocaresponsabile.it. Per quanto riguarda Monza, ci sono, appunto, c'è l'ASL in via Boito, e poi c'è appunto il CERT, che è in via Solferino presso la sede dell'ospedale vecchio.
Sì, ecco, vi invitiamo anche a cercare su Google il Canadian Problem Gambling Index,
che è, scusa, potrebbe ripetere,
CPGI, Canadian Problem Gambling Index,
che è
il famoso test, è quello che parlavamo prima,
l'abbiamo messo sulla nostra pagina. Possiamo metterlo su Facebook, sulla nostra pagina Mind the Gap, sì. Così almeno è uno strumento che, se volete,
se avete il dubbio,
esatto, perché no? E se fate questo test e potreste risultare poi con un problema, vogliamo provare a dare Elisa qualche consiglio per provare a smettere?
Allora, prima cosa, restare lontano dal gioco d'azzardo, no? È molto difficile, però questo è una cosa che forse è la più indicata, anche se è talmente difficile che spesso ci sono delle ricadute, no? Ma si può anche imparare a gestire i propri impulsi. Il giocatore d'azzardo patologico ha grosse difficoltà a gestire le proprie emozioni, e se si impara a riconoscerli e poi gestirli e monitorarli e inibirli quando diventano pericolosi, magari questa è una strategia sicuramente importante. Pensare proprio che gli impulsi potrebbero essere un pensiero, no? Oppure una sensazione fisica anche. Quando io sono in ansia vado a giocare perché così mi calmo, per esempio. Gestire queste sensazioni
è una cosa importante. È una cosa importante.
Esatto. Oppure ritardare, perché gli stimoli del gioco durano circa un'ora. Se io riesco a fare qualche cosa di differente quando io sento l'impulso di voler giocare e vado invece a fare una corsetta al parco, mi passa,
mi cala, e
entro
poi
un'ora mi passa,
non sono tentato, no? Di ritornare lì, quindi già questo qui. E se poi invece, per chi magari dovesse fare un pochino più fatica nello smettere di botto, qualcosa per ridurre, cominciare a ridurre, quindi cominciare anche a impostare un percorso, anche se personale, però può sempre tornare utile qualche consiglio.
Possiamo dire che comunque ridurre è sempre un rischio in più, no? E per esempio posso sostituire il gioco che mi sembra il più pericoloso, dove ho perso di più, con un altro tipo di gioco. Se poi lo sostituisco con il gioco a golf è molto meglio, no? Però è sempre un sostituire qualche cosa.
Dipende
con
da
qualche
quanto costano
altro.
I campi da golf, che quello può essere un problema.
Sì, poi, altrimenti gioco bisogna, col gatto, esatto, poi bisogna prendo un cane, no?
Assolutamente. Riallocare il proprio patrimonio, sì, può essere una soluzione. Sì. Quindi...
Oppure un'altra cosa per ridurre, limito il tempo. Mi do un limite dei soldi, esempio, ho giocato 300 euro al mese, mi limito a 30 euro al mese, no? Mm. O qualche cosa del genere, oppure gioco non più 4-5 ore, chiudo il computer dopo mezz'ora. Anche questo comunque mi fa limitare dei danni.
Quindi qualche indicazione l'abbiamo già data, proviamo a dare proprio delle regole. queste sono regole, quindi ragazzi, se è, segnatevele, perché queste vi aiutano.
Una cosa importante: limitare il denaro che ho a disposizione. Io mi devo mettere una certa cifra che io mi posso permettere a cuor leggero, e questo è per divertimento. Se lo uso per altro tipo di divertimento, magari vado al cinema e faccio bene, altrimenti lo voglio usare proprio per il gioco, lo uso per il gioco, ma finiti questi soldi non tocco più niente fino al mese prossimo, oppure da settimana in settimana, no? Anche questo potrebbe essere una, oppure non farsi mai prestare denaro. La cosa più importante è chiedere a chiunque conosco, ai familiari, agli amici: non prestatemi denaro, neanche se prego in ginocchio.
Quindi a nostra volta, se qualcuno ci presta il denaro e sappiamo che li giocherà, non glieli prestiamo.
Mai e poi mai.
No, meglio di no.
Mai e poi mai, perché comunque fai del male al giocatore, fai del male anche a te stesso che presti, no?
Basta, basta, non ti darò più soldi.
Senti, sempre tirarmi in mezzo, è una cosa incredibile.
Poi un'altra cosa molto importante: informatevi sui fattori di rischio, e questo è quello che voi fate, e questa è una cosa fantastica.
Grazie. Eh?
Se perdi, fermati, fermati subito, hai perso, accettalo e vattene, no? Dal posto
finita,
dove giochi.
È andata.
Se vinci, fermati in ogni caso, anche lì. Regala qualche cosa a tua moglie, fai qualche cosa
ci
con la
una
tua
bella
ragazza,
figura, quindi fa solo bene, ecco, fa solo bene alla vita.
Però fermati lì, fai delle pause, perché una delle cose che si fa è far giocare velocemente, non avere pause. La slot, per esempio, rende dipendente dopo 3 anni. Perché è una cosa tempo molto molto accelerato, mentre per altri tipi di gioco magari ci vogliono 10 anni, 15 anni per diventare patologici. La slot dopo 3 anni, se io
addicted, come dico,
ripeto, esattamente, è l'addiction. Altra cosa importante: quando giochi non usare sostanze, non usare alcol, perché questo comunque ti porta a fare delle decisioni assurde.
Poco lucide.
Non lucide, esatto. Oppure se hai debiti o vivi un momento difficile, sei depresso, fai un qualche cosa, interrompi il gioco.
Quindi chiudi
non
tutto.
Non giocare quando sei in difficoltà nella tua vita.
Quindi queste sono delle piccole regole. Poi quando arrivate, che magari davvero ci siete riusciti, è importante anche mantenere quello che dicevamo prima, del non ricadere di nuovo in piccoli escamotage che ti richiamano le esperienze precedenti. Quindi una volta che sono riuscito a dare uno stop, come riesco a mantenermi su questa linea e a non di nuovo ricaderci?
Ecco, non funzionano per esempio pensieri come faccio domani e oggi me la godo, questo non funziona, oppure oggi mi rilasso perché ne ho proprio bisogno e vai a fare altro, vai al cinema, vai in piscina, prendi il cane, fatti una corsa, ma non giocare. Oppure quando qualcuno dice questa è l'ultima, poi smetto, ecco, sicuramente non smette, non è mai l'ultima, l'ultima è sempre la penultima, poi, no? Perché questi sono esattamente i pensieri fuorvianti che appartengono alla dipendenza, a qualsiasi tipo di dipendenza, anche chi fuma una sigaretta è sempre l'ultima e poi fra 10 anni ancora non ha smesso.
Non hai idea di quante volte l'ho detto, questa è l'ultima che la smette, purtroppo.
Per le sigarette.
Sì, ovviamente. No. Il gioco d'azzardo. Con questo è sbagliato, e non si fa neanche quello, cioè ci si rimette e basta.
Invece funzionano pensieri come inizio da subito.
Inizio oppure a smettere, non a giocare, no, perché poi qua si fa facile.
Oppure mi faccio aiutare e so di farcela, cioè mi vedo positivo in questo cambiamento, che so che è difficile, però sarà dura, ma posso farcela. Oppure voglio dare una soddisfazione alla mia famiglia, alla mia ragazza, voglio andare in vacanza e perciò invece di giocare mi metto via i soldi per un anno intero, ma poi vado a farmi il giro di tutta l'Asia, per esempio, no?
Molto meglio cose... così stare rilassati, smettere di giocare e veramente stare bene. Quindi, dopo tutto ciò, che cosa si può dire se non è arrivato il momento di curarsi? Quindi ci affidiamo a una voce del passato, ma l'esigenza è sempre la stessa: curami! CCP, che loro hanno capito di avere un problema e quindi hanno innalzato il loro grido di disperazione.
Quindi sono alla seconda fase?
Sono alla seconda fase, bene, gli aspetta un percorso abbastanza pesante, anche se mi sa che qualcuno non lo finirà mai quel percorso, ma lasciamo stare i CCP, li ringraziamo per la loro canzone, mentre io devo ringraziare la nostra Lisa, Lisa Zitturi, che sei stata con noi qui e abbiamo, cioè, siamo rimasti veramente affascinati io dalle tue spiegazioni, sono veramente contento, penso che abbiamo fatto un gran bel lavoro questa sera, quindi grazie.
Io grazie a voi, mi sono divertita tantissimo e vi auguro grandissima fortuna, perché state facendo davvero un servizio ottimo.
Cercheremo di manipolarla questa fortuna per farcela venire tutta verso di noi.
No, basta, no, hai un problema.
Non si può, vabbè, noi ci proveremo lo stesso. No, non si può, va bene. Ringrazio Tore, il miglior regista di tutti i tempi. Grazie Tore.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ringrazio il professor Caldiro.
Prego, prego.
Noi
pensavo no, di solito dice e fate bene, però oggi,
oggi è solamente sul prego. Noi con Mind the Gap ci ritroviamo settimana prossima, venerdì, live
assolutamente
dal Woody Rock Bistro
a Monza, ovviamente.
A Monza, esatto, saremo in centro Monza, quindi
Monza,
mi raccomando,
locale virtuoso.
Locale virtuoso solo nei locali sempre virtuosi, e solo uno slot. Questo era Mind the Gap su MV Radio. Ringrazio tutti quelli che ci sono stati e quelli che ci saranno. Noi ci vediamo venerdì prossimo.
Ciao!
40.000, 60.000, 100.000, 500.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni. Merda!
Gioca contro gli uomini giocando i numeri.
4 milioni.
Di nuovo le palme, dove si gioca ci sono gli alberi, il verde, c'è la vita.
Gioco 500.000 sull'uno, e poi batto 500.000 sul 2, sì, è così. Ora dunque riassumiamo, allora, ha visto bene, no? Sono 1 milione sullo 0, 500 sull'1 e 500 sul 2. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0.
E lui si ripete, domani tutto questo mai mio.